ואין הלכות על הכשרות. תאוריה מודרי הלכות, כזה יש לנו יותר 170, לא בכסרות הרב. מה? פרקי חכמים על רבי פרסו, רבי פרסו כסרות 70, כפוסן פרס הרב. Una persona da assimilarsi, sì, a mangiare con non ebrei, per esempio, poi diventare amico, frequentare, sposare, eccetera. Questo divieto è un divieto dei casalinghi, non mangiare qualcosa che è cucinato da un non ebreo. Troverete sul sito www.bcino.it le lezioni, perché abbiamo fatto la settimana scorsa, di Bishulakum, che parla di cibi cucinati da non ebrei, di papi freddi, di pane fatto da non ebrei, come la regola. Adesso parliamo del vino fatto da non ebrei. Allora, il vino fatto da non ebreo viene considerato vino Yain Neter. Cosa vuol dire Yain Neter? Yain Neter è un divieto molto strano, perché non è un divieto per ragioni di kashrut, come potrebbe essere mangiare prosciutto o forse di mare, non sono crescere, non si possono mangiare, non si possono mangiare i gas degli animali, le 471, per dire un esempio, le margherine, eccetera. Vabbè. Lì è tutto chiaro. Ci sono dei cibi che sono evitati dai cacamin perché non sono per evitare l'assimilazione, e anche possiamo capire che i cibi non sono vitali di per sé. Non è una questione di ingredienti, ma una questione di assimilazione. Per realtà non frequentare, avere amicizie, troppo così, allora abbiamo evitato di far consumare un pane con un non giudì. E anche lì, un secondo tipo di divieto, che non è un divieto nell'oggetto stesso, ma nelle conseguenze che potrebbero derivare dal fatto di essere mangiare insieme, allora non si può mangiare, cioè non puoi mangiare un piatto cucinato dal mondo vero. Il divieto del vino invece è diverso, è una nuova categoria. Non è vietato prevedere gli ingredienti, perché il vino è vino, e non è vietato per questioni di assimilazione, come il pane, come ciò che è cucinato, no, non è neanche per questo. Allora, qual è la ragione per la quale non si può bere il vino? Allora, il vino noi sappiamo che è una bevanda sacra, è la bevanda sacra. Per evitare che una persona prenda del vino, bere del vino potrebbe essere un vino che è legato a una religione, a un dio. Noi sappiamo che a volte i vini venivano prodotti solo nei monasteri, nei campi che appartenevano ai monasteri. E siccome il vino è una bevanda sacra, allora per questa ragione c'è il rischio che quando uno produce del vino, automaticamente lo dedica, lo regala alla sua fede, al suo Dio, eccetera. E questa è una cosa, diciamo, che fa perdere il valore del vino. In altre parole, essendo il vino una bevanda così importante e così di prima scelta, che è l'unica bevanda che può essere regalata e offerta al Padre Eterno, per questa ragione anche nelle altre regioni troveremo questo legame strettissimo col vino e il ruolo che il vino ha fondamentale nell'unione, tramite l'unione con il Padre Eterno. Allora, vino che è stato fatto da un ebreo non si può consumare, perché? Perché quando lui l'ha creato questo vino è molto pericoloso, è molto rischioso, è molto possibile che lui abbia detto, le dico questo, è possibile che la produzione di vino possa essere legata a qualcosa di spirituale, di un Dio, e diventa idolatria perché uno non può dare importanza a qualcos'altro che fa di Dio, per cui il vino fatto da un ebreo non può essere bevuto. Non è una divieta di ingredienti, ma una questione di idolatria. Adesso, se un vino è stato fatto bollire, non è più divieto di essere consumato come vino fatto da un ebreo. Perché? Perché una volta che è stato bollito il vino, allora il vino perde le sue doti, non è più un ottimo vino, non è più un vino eccezionale. E siccome il divieto di bere il vino non è legato a una cosa patente, ma è legato al fatto che questo vino potrebbe essere pronto sull'altare, nel momento che il vino che è bollito non può portarlo sull'altare, non potrà neanche tornare sul vino. Ecco che diceva la carta. Il vino bollito può essere toccato, aperto, consumato, proprio da un ebreo, no? Non c'è nessun problema. Allora, vediamo cosa succede sulle leggi del vino. Se c'è una bottiglia che non è mai bruciata, ma è bollita vino. Per cui, questo vino, quando non è bollito, se si apre la bottiglia, se è tappato con due tappe, non è un problema, può toccare a chiunque. Ma nel momento che è stato aperto, trasportato quando era aperto, da quel momento lì, una volta che è aperto il vino, non può più essere toccato, trasportato dalla nuova ebrea. Finché è chiuso, sigillato, non ci sono problemi. Se è aperto, ci sono problemi, a meno che i problemi non esistano nel momento in cui il vino è ancora sigillato, oppure il vino è stato fatto bollire. Allora, vediamo un attimo di capire qual è il metodo di INSS. Ecco, dobbiamo dire una cosa, che una volta tutti i vini erano potenzialmente fatti per idolatria. C'era una grande maggioranza, c'era una... Oggigiorno le cose sono un po' cambiate, adesso vediamo le regole. Allora, una volta che la bottiglia è aperta e il vino non è bollito, questa bottiglia di vino non può essere toccata da un non ebreo. Perché nel momento che il non ebreo la alzi, anche se il non ebreo è osservante, e sa per fare conversione, eccetera, eccetera, finché non ha fatto la conversione, lui rientra nella categoria. Come per adesso, giuro per me, per ebreo, per cui se lui toccasse il vino, anche con intenzione di convertirsi in intero ebreo, eccetera, eccetera, comunque il vino non è più consumabile, cioè mutare. La Baha dice che se un ebreo non esce nel Shabbat, lui perde la sua identità di ebreo, perché il patto con Hashem consiste nell'osservare lo Shabbat. Lo Shabbat è la base di essere ebreo. Per cui, essendo l'osservanza del Shabbat fondamentale, allora, siccome la Sadi dice che uno che non osserva il Shabbat perde la sua identità di essere ebreo, allora alcuni dicono che se un ebreo non osserva il Shabbat tocca, potrebbe essere considerato come se fosse un ebreo, perché chi non osserva il Shabbat è come se fosse un ebreo, per cui anche se toccasse il vino è mal non kashè. Se un non ebreo, questo è perché è scritto nei libri, però noi sappiamo che oggigiorno chi non osserva il Shabbat è una questione di ignoranza, non è una questione di principi, non è che uno può fare guerra, può non fare la verità, e per cui si arriva a questo. Per cui, ricordiamoci questo fatto dell'importanza del vino, che pure non è un divieto legato agli ingredienti, ma in realtà è molto molto legato agli ingredienti. Prego la parola a Stef. Il vino, abbiamo spiegato prima, che dal momento che viene fatto bollire, non è più un vero vino, non è più un buon vino. Un vino bollito non può essere più versato sull'altare, nel santuario. Un vino non versabile sul santuario, mi sospettisce e lascia dei dubbi. Ecco perché un vino bollito non è più un problema, poi si è toccato con un ebreo, non c'è rischio che succede niente. Per cui dobbiamo ricordarci questo fatto qui. Adesso, alcuni dicono che a 90 gradi già è considerato bolletto, alcuni dicono 95 gradi, altri dicono 98 gradi. Per cui lì entriamo nelle gradi di calore per la bollitura, se è considerato bolletto o no. un vino massimo, cioè un vino sarà alto per niente, ma è un vero vino, però un minimo ovviamente per far diventare un buon vino ci vuole. Comunque quello che conta noi è che se il vino è pulito, secondo la nostra opinione è pulito abbastanza, allora questo vino può essere aperto, versato, toccato, allora. Se invece non è Mevrouchin, dal momento che viene versato da un ebreo non si può più consumare. Perciò il divieto del vino non rientra nelle caratteristiche degli altri divieti della Torah, perché il divieto del vino è un divieto molto più severo, perché rientra nel divieto di idolatria. E noi sappiamo che l'idolatria non si annulla mai, per esempio. Se io prendo un oggetto di idolatria, un cibo cascino da una cosa di idolatria, e la metto dentro un cibo kasher, in questo caso io non posso dire che c'è 60 volte di più di cibo non kasher, perché? Perché quel discorso delle 60 volte funziona solamente per kasher a kasher, oppure un non kasher che non è vino. Ma quando si parla di non kasher vino, che rientra nella categoria di IMS, che vuol dire idolatria, eccetera, eccetera, in quel caso lì è ben diversa la cosa. Se c'è del vino che è molto diluito nell'acqua, c'è scritto che se c'è nell'acqua 3 volte più del quantitativo di vino, allora il vino non è più vino e non può più vietare niente perché a questo punto ha perso la sua caratteristica di vino e non può più diventare IMS. Un malato che non sta bene, che potrebbe consumare i cibi non kasher, deve fare attenzione di non consumare il vino, che è stato toccato da un non ebreo, perché, appunto, anche se lui sta male, non gli si permette di bere il vino, perché il vino comunque non c'entra molto, eccetera, eccetera. Uno che ha mal di cuore, e deve prendere delle pillole, e queste pillole sono fatte da qualcosa che deriva dal vino, questo non è già più un problema, perché c'è un derivante, che, eccetera, eccetera. Non è una cosa. Il divieto di bere il vino, stavamo dicendo prima che è un divieto legato all'idolatria. Siccome è legato all'idolatria, bisogna trattarlo come tale. Ecco perché io sono molto più severo sul vino di qualsiasi altro cibo. Non permettono che il cibo sia nulli, così facilmente, è una cosa molto 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 particolare, il divieto del vino. Se uno mette il vino, dopo che la cucina è crescendo sulla cucina, utilizza il vino nella sua pentola, eccetera, e vedi che esce la pentola, per via del vino che è stato messo dentro. Quindi la partenza è perché il vino è più severo degli altri. C'è chi dice che è veramente sconsigliabile il dato di comprare delle cose particolari, cibi, mobili, che ci sono, però vende anche vino non kasher, c'è chi dice che se in quel negozio di un ebreo vende cibi non kasher, a cosa c'è che lui vende nel negozio altri alimenti, altri mobili, qualsiasi altra cosa, è meglio non prenderlo. Per cui chi può evitare è meglio. Tornando al discorso di prima, se il vino ha un doppio tappo, può essere trasportato da un ebreo. Ma se lei rimane un solo di tappo, c'è una cosa così semplice. Se sta il tappo, adesso sicuramente non si può più. Allora, se incontra il vino per questo che ha sempre due tappi, in modo che si possa trasportare da chiunque, da un ebreo, eccetera. Per cui ricordiamoci sempre che il vino ha due tappi. Una volta è stato il primo, ne rimangono due. Ci rimane uno. Quando non sono, dal momento che non sono più due tappi, il vino è a rischio, può diventare via in essa, e per questa ragione bisogna fare molta attenzione di non alzarlo, di non spostarlo, eccetera, eccetera. E quando uno vuole essere contento di spostare la bottiglia di vino, eccetera, però vi dico fate attenzione. Perché con facilità uno può vaya a tratar de tratar de saber mucho, o que otra variante de vivir de no pescar, o de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Poi, è molto importante fare attenzione, se viene pulito, che sia pulito come si deve, se non se viene non è pulito, che non si può mettere via in frigo perché verrà sotto qualcuno, cercare di finire. E così facciamo attenzione a queste regole di INS, in modo che sicuramente potremo tutelarci e non cadere in questa trappola. Per quanto a proposito di INS, una volta, il mio precedente, è andato in viaggio a Parigi per cercare di recuperare delle anime. E lui aveva visto che c'era l'anima, c'era una persona in cui che si ubriacava, che faceva cose, che giocava, gioco. Allora non è per la chiamata di venire, lui non l'ha voluto, e era quello, lui dice, ascolta, ricordi una cosa, il Dino mi saltò e te l'ha chiamato, e detto, il Dino tappa il cervello e il cuore, quando uno ha bevuto non riesce più a ragionare, non riesce più a essere. Allora, siccome il vino, cioè questo credo che era molto assimilato, che era molto perso, ma gran parte del danno è causato dal fatto di bere il vino, allora è vero che il vino blocca il cervello, ha delle conseguenze molto gravi, fai un senso per poi, se questo è una smessa di bere il vino, e infatti la sua sorte, sul suo sistema è molto cambiata. Per cui cercare di fare attenzione al vino in particolare, che è una bevanda che è più severa delle altre, non c'è nulla mai, ed è un limite legato alla fine che non c'è spazio, non c'è nessun minuto interpretativo, dobbiamo dire al verderà esattamente. Per cui facciamo lezioni del regolo di NS in modo tale di essere sicuri di aver assorbito il kasher, combattito con la sole shaman, e di avere una vita felice e crescente.